programa bene.
Cinque talenti si mise a lavorare, trafficò con essi e altri cinque riuscì a guadagnare, similmente anche quello dei due, altri due ottenne, ma colui che ne ebbe uno fece una buca in terra e nascose il denaro. Ora, dopo molto tempo, tornò il padrone a fare i conti.
E colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti.
Signore, tu mi affidasti cinque talenti.
Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri cinque. Il suo signore gli disse:
bene, buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa.
Io ti costituirò
sopra molte cose.
Entra nella gioia
del tuo Signore.
Questo disse il padrone e quando finisse arrivò il suo secondo servo e disse: tu mi affidasti due talenti e con quelli ne ho fatto altri due e ti torno tutto con gioia e rispetto. Il suo signore gli disse:
bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa.
Io ti costituirò
sopra molte cose.
Solo talento prese, disse:
Signore, sapevo che sei duro e severo,
che mieti dove non hai seminato
e raccogli dove non hai spazio.
Per paura ho nascosto il talento
sottoterra nel silenzio.
Prendi quello che è tuo,
ora te lo restituisco.
Il padrone rispose:
servo malvagio e indolente,
tu sapevi che mieto
dove non ho seminato.
Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e al mio ritorno
l'avrei riscosso con l'interesse.
Toglietegli il talento e datelo a chi ne ha già 10.
Poiché a chiunque ha
sarà dato e sovrabbonderà,
ma chi non ha anche quel poco sarà tolto.
E quel servo inutile nelle tenebre
sarà gettato.
Lì ci sarà il pianto
e lo stridor di denti
nel buio eterno tra dolori e tormenti.
Tipo di servitori saremo noi? Useremo i nostri talenti per condurre gli altri a Cristo?
Oppure li seppelliremo nelle sabbie mobili del mondo?
Se saremo fedeli e porteremo frutto per il regno di Dio,
sentiremo Gesù dire:
bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa.
Io ti costruirò
fratelli, Dio vi benedica, buongiorno, vi abbracciamo. Benvenuti a Radio Blast e preghiamo che anche noi un giorno possiamo essere degni di sentire quelle belle parole da parte di Gesù. Bene, buono e fedele servo, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Ma la gioia più grande per noi sarà di entrare nella gioia del nostro Signore. Il premio più bello sarà quello di stare nella sua presenza, di essere vicini a Lui. Fratelli, avete sentito questo canto che è sottratto da Matteo 25, versi 14 a 30. E lo trovate anche sulla pagina di radioblast.net sotto il tasto Nostri Canti. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao, Dio ti benedica. Sì, abbiamo i canti tutti insieme. Questo è il canto ha dato il titolo, I Talenti?
Sì, la parabola dei talenti di Matteo 25.
Ecco. Sarebbe bello mettere tutte le parabole in musica.
Piano piano.
Abbiamo trovato il tasto nel computer dove mette in musica. Beh, non è mica solo un tasto. È una lunga, lunga storia, però ci si arriva.
Sì, sì, sì.
Non è che possiamo insegnare uno, due, tre tasti. Non è così la storia.
No, è anche a pagamento, però si paga poco e vale la pena, perché possiamo memorizzare più facilmente i passaggi biblici e anche capitoli interi.
Grazie, Signore.
Amen.
E ancora queste cose gratis non le fanno, però vale la pena, grazie a Dio. Grazie fratelli che lo state voi finanziando, amen.
Amen.
Alleluia. Angelina, io voglio lodare il Signore, amen. Signore, aiutaci oggi.
Amen.
Signore, lodarti, ringraziarti, innalzarti, glorificarti, seguirti, ascoltarti, predicarti.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
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 Ti amiamo Gesù, ti benediciamo Signore.
Alleluia. Amen.
Ti prego Signore di benedire Signore questo giorno, questo incontro. La nostra Chiesa è sparsa dappertutto come a macchia di leopardo. Siamo dappertutto. 130 nazioni, il Signore ci ha benedetto, ci seguono da tante nazioni. Con più siamo indegni, con più... Alleluia, gloria a Dio. Ringraziamo anche i followers, quelli che ci seguono, che ci sottoscrivono su internet. Cos'è? 70.000?
Quasi 72.000.
70.000, grazie Signore, siamo indegni. Siamo indegni, Signore, però Tu ci benedici, chi lo sa perché. E probabilmente perché il Signore è specializzato a usare i peggiori, va bene, gli ultimi della fila, quelli più piccoli. Tu clicca in internet, guarda, è difficile trovare un predicatore che non predica, diciamo, meglio di me, più garbato, più educato, più gentile, più alta classe.
Sì, va bene, ma che messaggio predica?
Questa qui è un'altra storia.
È quello il punto.
Però ci sono anche predicatori che predicano bene.
Sì, cioè, sì,
mica posso dire che sono l'unico.
No, ci sono.
Perché a volte i fratelli ci scrivono, Giuseppe, tu ci dici che possiamo trovare questi messaggi ovunque. Dice, però io non li trovo.
Io non li trovo.
Li trovo, sì. Però, scusa, io mica posso dire io sono l'unico, ci mancherebbe altro, va bene?
Sì.
Angelina, dove andiamo?
Prima di tutto posso chiederti, Giuseppe, tanti fratelli scrivono, anche oggi stamattina, scrivono e chiedono come stai con la tua schiena.
Allora, la schiena è stato solo un attacco del diavolo, solamente durante, mi faceva male nei giorni precedenti poco poco, però durante la comunione è esplosa.
Durante la comunione di domenica?
Durante la comunione è stato un 15 minuti, 20 minuti, quando è stata la comunione? 20 minuti?
Sì.
Un inferno.
Più o meno.
Un inferno. Dico, come se c'era uno dietro che mi dava coltellate. Ma non potevo muovere. È un attacco satanico, veramente, 100%. Ed ero lì che pregavo in lingue, in italiano, gloria a Dio, e dovevo anche predicare, dovevo anche... Però Gesù mi ha aiutato. Il Signore mi ha aiutato. Tu, come sai, ci siamo riusciti.
Amen.
E
sì.
Grazie, fratelli, che chiesto preghiere e avete pregato.
Amen.
Tra l'altro avevo appena pregato per tutti i fratelli ammalati, alla fine il diavolo mi ha attaccato a me. È incredibile, incredibile. Sì, no, lo credo, è Satana, va attorno come leone ruggente. No, dopo la comunione, tutto a posto.
Wow.
Un attacco satanico solamente per il tempo della comunione. Mm-hmm. Tu eri qua, ti ricordi, è andato via.
Wow. E sei stato bene tutta la settimana?
No, ti dico, sparito da allora, perché abbiamo pregato, sparisci, non tornare più.
Grazie,
e non è tornato più. Però durante per tutta la comunione è come il libro di Giobbe, che per 30 capitoli il diavolo ha avuto permesso di torturarlo. Per tutta la comunione il diavolo mi ha torturato, ma un dolore che non riuscivo a... Deborah, ti ricordi? Tu eri qui? Gloria a Dio. E allora sono qui a lodare il Signore, a ringraziare il Signore, benedire Amen. Il Signore, innalzare il Signore, pensare al Signore.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo vale la pena confidare.
Grazie, Gesù.
Chiedono Amen. Come sto. Bene! Mi sono rimesso anche dalla bronchite, un attacco che è durato circa un mese. E adesso mi manca solo, ho bisogno solo un po' di più forze, ho bisogno. Più pregate per le mie forze, che c'è un sacco, il mio corpo è molto debole, però non mi lamento.
Grazie, Signore.
Lo zucchotto funziona ancora un pochino, quindi gloria a Dio.
Sì, ma vedo che stai andando bene, nel senso che stai combattendo per riacquistare le forze, perché cammini bene, vai in giro, fai esercizi.
Eh sì, qua chi si ferma è perduto.
Sì.
Qua non possiamo fermarsi a lamentarci. Le lamentazioni di fratello Giuseppe.
No,
guarda, è sufficiente quella di Geremia. Nel nome di Gesù Cristo, se non hai altro, io direi di andare avanti.
Sì, andiamo ad alcune notizie.
Avanti.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore. Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo.
Prima notizia dal giornale Avvenire. Il Papa fra i carcerati dell'Africa. Investire sulla dignità di ogni uomo.
Amen, amen, amen. Poi ho trovato un altro articolo stamattina, sempre sul Papa. Il Corriere di Roma dice: Papa Leone sul volo di rientro dall'Africa. Ti ricordi Bergoglio che predicava sugli aerei?
Ah,
no?
Vero, sì, sì.
È lo stesso stile.
Ah.
Dice Papa Leone: porto con me la foto di un bimbo musulmano
che è stato ucciso.
Sì, una foto porta. Ma io chiedo scusa, molto rispetto, ma per favore non torniamo al vecchio stile di Bergoglio. Sappiamo che questo Papa è stato eletto perché era filo bergogliano, un americano però filo di Bergoglio. È stato eletto con i voti dei cardinali nominati da Bergoglio. Va bene. E adesso ricomincia col socialismo, la sinistra, e adesso c'è la foto del bambino musulmano. Ma scusa, quando dici c'ho la foto del bambino specifici, musulmano, e dovresti anche dire che ci sono altri bambini, libanesi, bambini palestinesi, bambini ebrei.
E ci sono i cristiani in Nigeria perseguitati, e le foto di quelli?
E le foto dei cristiani di Nigeria che vengono uccisi a centinaia. Silenzio tombale, mi ricorda tanto Bergoglio, cioè no, lui è molto, ha uno stile molto diverso, parla inglese, è americano, è sempre col sorriso, ma la dottrina purtroppo mi sembra un po' troppo rassomigliante. Cioè i bambini morti nello stesso conflitto dove è morto questo bambino musulmano, e che sono bambini di altre nazioni, di altre razze, semitiche, israeliane, libanesi. Cioè questi bambini non si parla. No, ma questo non si fa così la politica. Se vuoi fare politica, egregio Papa, devi equilibrare le cose. Va bene, così era quell'altro che avevi lì?
Il Papa fra i carcerati dell'Africa. Investire sulla dignità di ogni uomo.
Amen. Ottima predica. Io personalmente non sono nessuno, ma in tutta umiltà io voglio dire il modo di raggiungere l'Africa, infatti qualsiasi altro continente, nazione, non è di andare a fare quattro prediche davanti alle televisioni, ma di mandare 10.000, 50.000 missionari della Chiesa Cattolica in questo caso.
Oh wow, sì.
Capito?
Bello.
E altri 50.000 protestanti. Va bene? cioè mandarli nelle nazioni di tutto il mondo, come è scritto. Andiamo alla scrittura angelina, Marco 16, 15, Matteo 28, 19, nel nome di Gesù, avanti nella forza, nel potere dello Spirito Santo.
Matteo 16, verso 15, e disse loro:
andate!
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Marco 16, verso 15.
Hai capito com'è? Non è che vai in giro con una foto di un bambino. Qua bisogna... Cosa stiamo lì a pregare al Vaticano o nelle chiese protestanti? Ma fateli alzare dalle cadreghe a questi cardinali, vescovi, arcivescovi, preti, arcipreti, nel nome di Gesù. E cerchiamo anche io stesso, noi, di fare lo stesso. E c'hai anche Matteo 28?
Sì.
Dai, ti ho dato qualche scrittura lì, grazie, Dio ti benedica se mi aiuti con la scrittura.
Verso 19.
Vai.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28, verso 19.
Ecco. Cioè, al Signore non interessa che uno battezzato cattolico o protestante. L'importante è di predicare Cristo, no? Poi se vuoi usare l'acqua di rubinetto cattolico o l'acqua del laghetto protestante, va bene, non serve a niente, comunque fallo tranquillamente. A me non mi dà fastidio, anch'io ho battezzato nell'acqua, sempre spiegando che il battesimo è quello dello Spirito Santo. Tu non è che entri nell'acqua e esci e parli in lingue. A meno che ci sono situazioni che in quella particolare circostanza uno riceve anche lo Spirito Santo, ma certo, cioè può capitare anche di questo. E c'è stato uno che è un amico mio, che si chiama, lascia perdere il nome, è andato a Međugorje e si è convertito a Cristo, era ateo. E cosa vuol dire? Perché mica, Salmo 139 cosa dice, Angela? Se vado in cielo,
Tu ci sei.
Tu sei lì. Se vado all'inferno, nello Sheol, tu sei lì.
Sì, sì.
E Dio dappertutto, compreso Međugorje, compreso Fatima, dice andava a Fatima e uno su 10 milioni è stato guarito per caso. Ma vai all'inferno, puoi essere guarito. Ma non è Fatima, non è Međugorje, è Cristo. E adesso, fratelli ipercattolici, mi tireranno le pietre. Ma io vi voglio bene lo stesso, ma devo predicare Gesù.
Ma questo amico
non
tuo...
Non posso rinnegare la verità. Va bene, non voglio diventare cattolico o protestante, lasciatemi cristiano nel nome di Gesù Cristo. Angela, dimmi che mi devo calmare.
Un PS, questo tuo amico che hai menzionato, che era anche lui ipercattolico e si è convertito a Međugorje, è stato tanto grato che gli hai spiegato, e per giorni dopo giorni lo hai spiegato, che Gesù è il centro della nostra fede, non la Madonna. Gesù è morto sulla croce, è lui che ci salva. Ed è stato molto grato perché sono cose che lui ha messo da parte. Per lui il centro era la Madonna. Quindi anche se si è convertito a Međugorje, ha capito che Gesù è quello che ci salva. È andato alle scritture, ha ricevuto molto bene il tuo messaggio. E per anni siamo stati in contatto come amici molto vicini.
Sì,
perché ama il Signore adesso, ama Gesù.
C'è una fabbrica, cose che fanno formaggio, cos'è che fa?
Cose... naturali, di locali, della Puglia.
Sì, se andate a trovare, ha riunito tutti i lavoratori perché è stato toccato la nostra predicazione,
sì.
E ascoltavano tutti, a un certo punto cadevano per terra questi qua.
Sì.
Io gli dicevo, perché cadono? Sai che a volte i predicatori li spingono, no?
Sì.
Questi cadevano da soli.
Sì.
Va bene, a me non mi interessa che cadano, a me mi interessa che si alzino per Gesù.
Sì, ma avevano delle esperienze mentre erano,
sì,
a terra.
C'è uno che si è salvato, cascato a terra e si è rialzato, era un ateo questo qua, sì. È cascato giù, si è alzato, credeva.
Mm-hmm. Perché ha avuto un'esperienza con Gesù.
Era con suo figlio questo qua.
Sì.
Tutti e due sono caduti.
Sì, entrambi.
Gloria a Dio. Insomma, al Signore dico, non interessa il campanile o la campana che suoni. L'importante è che predichi Gesù. Cioè predicare Cristo senza le impalcature delle religioni, i loro capi fallibili o infallibili. Non gli interessa Gesù. Solo la cosa che interessa a Dio è Cristo, il Vangelo, la Bibbia, la salvezza, tirare fuori anima dall'inferno. Comunque, se sono anche, a volte dicono che sono anche infallibili. E come mai gli onorevoli Bergoglio e il suo discepolo, Presidente Papa, sono così tanto in contraddizione? Per esempio con Papa Benedetto e Wojtyla, questi due papi sono in contraddizione con Papa Benedetto e Wojtyla,
uh-huh.
E va bene. Il mondo non ha bisogno di prediche, ce ne sono già troppe. Capito? È una più vuota dell'altra. Il mondo ha bisogno di Gesù, ha bisogno di missionari, ha bisogno di qualunque chiesa, vera, vera chiesa, che lo annunzi. Andiamo a Paolo, Angelina, ti ho dato una scrittura di Paolo, forza con Paolo.
Romani 10, versi da 11 fino a 15.
Alleluia!
Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo
cattolico, protestante, non c'è differenza, svegliamoci fratelli, che io vi voglio bene, ma dovete ascoltare la parola.
Essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Capito? Quelle chiese baldracche che dicono la nostra chiesa dà la salvezza, ma non è vero che la tua chiesa dà la salvezza. È Gesù che dà la salvezza. Oh, avanti col 14.
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Romani 10, versi da 11 a 15.
Oh, allora quando vai in Africa il Papa, deve andare là, deve mandare missione. Cosa sta lì a mandare? Ha detto che vuole donare la Papa Mobile, sai? Sa la Papa Mobile.
Ah, d'accordo.
Lo vuole donare che diventi un'ambulanza. Sono anni che ci lavoro e non ci sono ancora riusciti. Mm-hmm. Io lo porto qui dal maniscalco dietro l'angolo, te la fa in una mattina. Ma cosa vuoi dare alla Papa Mobile? Un'ambulanza. Ma questo qui la può fare testimone di Geova, lo possono fare gli indù, i musulmani hanno le ambulanze. Tu devi dare Cristo. Cosa fai lì in Vaticano con la Papa Mobile? Devi dare Gesù. Hai capito? Con tutto rispetto, santità, qua dobbiamo dare Gesù. Fammi andare avanti per cortesia. Allora guarda, cos'è che ha letto di Paolo? Paolo dice, come potranno sentire parlare di Gesù se non c'è chi lo annunzi? Ma non dare la Papa Mobile, ma dai preti lì, sposate o non sposate, fate quello che volete in Cristo Gesù però. Ma andate a predicare il Vangelo, state lì seduti a scaldare le panche. Possibile che la Chiesa moderna, quella degli edifici domenicali, non lo vuole capire? Che se non obbedisce a queste scritture sarà la sua campana a morto. Com'è che dice Paolo esattamente? Dice, vai al 14 di nuovo, perché Paolo, io amo molto Paolo, Dio lo benedica. Io sono sicuro che lui è in cielo che predica destra e sinistra. 14.
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare?
Capito? Dobbiamo andare in giro a parlare del Signore, della quale portare la foto di un bambino poveraccio, preghiamo per lui, comunque è morto, non è mai di Dio. Avanti.
Continua la scrittura?
Sì.
E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Romani 10, da 14 a 15.
Capito? Quelli che non annunziano buone notizie, i piedi sono brutti. Brutti come la notte. Va bene? Nello spirito. Quali sono i piedi belli? Quelli che annunziano le buone notizie sui monti. Allora, cos'è che dicevo? Che Paolo diceva che nella chiesa, se uno non annunzia, non credono. Nella Chiesa moderna, dobbiamo svegliarci nella Chiesa moderna. Io non sono Chiesa moderna. Io credo che la Chiesa degli edifici sono già mezze mortalizzate. Vai alla CNN, che c'è un articolo della CNN. Fratelli, abbiate un po' di pazienza, qui devo calibrare il mio tono di voce, so che sto gridando, devo calmarmi. Tranquilli, fratelli, che sono stato male un mese con questa bronchite e adesso vorrei predicare il doppio.
So now you're catching up.
E adesso devo rifare.
CNN dice, many African Catholics have greeted Leo's first visit with joy. Others fear his lent legitimacy to strongman leaders.
Ok, dice, molti cattolici africani hanno ricevuto la visita di Leo con gioia. Altri invece temono, sembra che sta dando legittimità ai dittatori.
Oh.
Quando si predica un Vangelo, virgolette, politicizzato, insomma mi sembra che, come dicevo, sta seguendo la filastrocca di quel socialista marxista onorevole Bergoglio. Io già ho parlato troppo di Bergoglio per anni. È triste vedere che gli apici delle religioni mondiali, invece di predicare Gesù, vanno in giro con la foto di un bambino morto. Ma mettiti la foto di Gesù se proprio vuoi una foto. E poi i bambini morti sono tanti, di diverse nazioni, di diverse razze. Non puoi prendere solo una razza, va bene? Perché sennò diventi razzista. Consiglio piccolino, io... questo Papa, andiamo a 1 Corinzi 2, guarda, perché questo Papa deve andare a predicare Gesù, non il bambino musulmano, o il bambino ebreo, che non ce l'ha neanche, o il bambino libanese, ma queste cose le possono fare i buddisti, i marxisti, i giornali socialisti che sono tutti appiattiti da una parte. Ma Gesù non è socialista o comunista, neanche fascista. Hai trovato 1 Corinzi 2?
Sì.
Secondo verso.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.
Capito?
1 Corinzi 2, 2.
Gesù devi innalzare. Angela, mi fermo.
Va bene.
Tu so che sei contenta. Se
vado al prossimo soggetto.
Perché Angela, quando grido troppo, e poi me lo dice, viene molto gentile, lei è molto rispettosa, Angela. E mi dice, viene, e Angela fa così.
È così che faccio?
Lei e anche mia moglie Deborah, la stessa storia. Dice, però sai, tu potevi essere un pochettino di più, puntini e puntini. E sapete quella... la cosa terribile, che hanno ragione. C'hanno ragione.
E sapete come risponde fratello Giuseppe ogni volta, ma proprio ogni volta? Dice, grazie, ne ho bisogno, continua a dirmi queste cose. È così che risponde, e questo lo ammiro tanto. Questo è bello.
Insomma, non mi ammirare troppo, perché poi Gesù... Sai, quando uno più si innalza, quando cade, più è dura la zuccata.
No, ma io quando qualcuno mi fa una critica, facilmente trovo delle scuse per giustificarmi. Perché faccio così? Devi capire perché. Ma invece la cosa migliore è dire, mi dispiace, imparerò, farò del mio meglio per cambiare. È la cosa migliore da dire.
Ma sai, quando uno viene che ti dà botte, per esempio un papà che ti dà una ramanzina, una sculacciata, la cosa più bella è stare zitto, la cosa più intelligente è stare zitto, se no ne prendi di più. Con mio padre era così, io e miei figli non do sculacciate, però mio padre sì, lui all'antica, lui tutto di un pezzo.
Parlando di sculacciate,
c'è
un fratello che ti scrive un messaggio, è un po' in disaccordo?
Sì, infatti diciamo che mi ha mandato una lunga sculacciata, prendiamo qualche stralcio, giusto per non umiliarmi troppo.
Sì, Franco scrive un messaggio dove presenta altri punti di vista riguardo alla guerra nell'Iran, cioè cose da considerare, che leggo una parte del suo messaggio e vorrei sentire le tue risposte.
Ecco, qui entriamo nella politica, fratelli, per cui cioè, nessuno è perfetto, quindi io non sono mai, non voglio mai essere dogmatico in politica, perché questi politicanti cambiano di giorno in giorno, per l'amor di Dio. Quindi in politica, quando si parla, a parte tutto quello che è scritturale, tutto il resto si possono fare sbagli e io non pretendo che sono il signor perfetto, quindi abbiate pazienza, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Quindi dice Franco, scrivo a riguardo delle spiegazioni date da fratello Giuseppe nei confronti della guerra America-Israele contro l'Iran.
Io preferirei non guardare all'America, Israele, l'Iran, ma bensì a che cosa sta facendo Dio. Va bene? Perché se qualche volta ho parteggiato per una nazione, perdonatemi, non era la mia intenzione. Va bene? Sappiamo che l'America è malvagia, punto e basta. Adesso c'è Trump che ogni tanto ne imbracca una giusta, però poi ne imbracca due sbagliate. Sappiamo che l'America comunque è malvagia, è rappresentata nella Bibbia da una prostituta. Babilonia, di Apocalisse 17 e 18. Questo non ci entro, ne ho parlato già abbondantemente. E credo che Dio la punirà e la distruggerà all'America Babilonia. Va bene? Ma è anche vero che Dio ha usato Babilonia antica, va bene, quella del cos'era il quinto, sesto secolo. Nel sesto secolo Dio usò Babilonia e il suo re Nebuchadnezzar per la sua gloria di Dio e compiere le punizioni di Dio. Nebuchadnezzar e Babilonia compirono le punizioni di Dio, furono usati da Dio per i suoi giusti giudizi contro altre nazioni, compreso Israele, innanzitutto Israele. Babilonia che poi Dio punisce e distrugge nel quinto secolo avanti Cristo. Va bene, tramite il seguente regno nascente di Dario e Ciro di Medio Persia. Questi sono precedenti importanti perché ci mostra come Dio opera, come Dio giudica, come Dio usa una nazione malvagia come Babilonia per compiere i suoi giusti giudizi quando è necessario contro altre nazioni che Dio vuole punire. Va bene? E anche contro Israele, per la sua malvagità. Lo leggiamo nella Bibbia, Angelina. Sì. Devi andare a Geremia 27.
Sì.
Ecco, 6.
E ora ho dato tutti questi paesi in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servo. Mio servo? Il servo di Dio?
Nebuchadnezzar, che l'imperatore di Babilonia che rese schiavi, schiavizzò Israele, lo chiama il mio servo.
Dio lo chiama mio servo, ma era convertito
capito?
Questo?
Dio può avere un servo come Putin, un servo come chiunque, una nazione malvagia che Dio punirà domani, ma oggi la usa per punire qualcuno. Ci siamo?
Anche se questo non era convertito?
Non era convertito.
Eppure è servo di Dio?
Sì. Allora, è finita la scrittura?
No, verso 6. A lui ho pure dato le bestie della campagna perché lo servano. Così tutte le nazioni serviranno a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché verrà il tempo anche per il suo paese.
E finché verrà il tempo anche per il suo paese. Quale paese?
Babilonia.
Che verrà il tempo che io giudicherò, dice il Signore, Babilonia, la punirò. Ma nel frattempo sì. Lui usa Babilonia per punire altri paesi. Per esempio, quando Hitler invase la Slovacchia, la Repubblica Ceca, quando invase la Polonia, quando invase la Russia, può essere che Dio stava punendo alcune di queste nazioni, per esempio la Russia super atea, stalinista, per i loro peccati. E poi venne il tempo che Dio punì Hitler. Questa è un'altra prospettiva che forse molti non hanno mai sentito.
Sì, è vero. Allora molte nazioni e re potenti lo ridurranno in servitù a Babilonia.
Aspetta che devo leggere.
Cioè nel verso 7 dice, verrà il tempo anche per il suo paese, di Nebuchadnezzar, e allora molte nazioni e re potenti lo ridurranno in servitù.
Ecco, a Nebuchadnezzar, a Babilonia.
A Babilonia.
E anche a Nebuchadnezzar.
E avverrà che la nazione o il regno che non vorrà servire a lui,
Nebuchadnezzar Babilonia,
a Nebuchadnezzar re di Babilonia, e non vorrà porre il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice l'Eterno.
Capito? Chi non si sottomette a Babilonia, che è una nazione anticristo, ma chi non si sottomette agli anticristi di Babilonia, io lo punirò. Come lo punirò?
Con la spada, con la fame e con la peste, finché non li abbia sterminati per mano sua. Geremia 27, verso da 6 a 8.
Capito? Quindi questa è un'altra prospettiva che non molti capiscono questo. Che, va bene.
Ma ti rendi conto che...
Come il Signore può usare un popolo del diavolo, Babilonia, poi Dio l'ha punita, l'ha distrusse, Babilonia non esiste più. Ci sono i ragni, gli scarafaggi, gli scorpioni a Babilonia oggi, un luogo di turisti.
Ti rendi conto la posizione di Geremia nel dare questo messaggio? Cioè ha dato questo messaggio a Israele, Israele che si considerava popolo eletto, speciale negli occhi di Dio.
Come oggi.
E Geremia dice, no, voi dovete sottomettervi a Babilonia. Babilonia che sono peccatori, non circoncisi, che sono gentili. quelli che usano violenza per conquistare il mondo, per vincere le nazioni.
È come se Geremia, o diciamo fratello Giuseppe, facciamo conto, io mi metto a predicare alla radio, Israele deve sottomettersi all'Iran.
Oh.
Capite? Io sono a favore che qualcuno, come l'America o la Russia, chiunque, fermi l'Iran, nazione terrorista, non nazione, il regime, che vuole costruirsi le atomiche. Io sono a favore che qualcuno la fermi, in un modo o nell'altro, sono a favore. Perché? Perché non voglio che l'Iran inizi una guerra atomica, ci saranno, ma...
Ma in questo caso la Babilonia...
Però in questo caso quello che Geremia stava dicendo, dovete sottomettervi all'Iran, l'Iran di quei tempi. E io dicessi, Israele deve sottomettersi all'Iran, alla Turchia, alla Siria, all'Egitto, che è la Babilonia di oggi. Ci siamo.
Eppure la Babilonia di oggi è l'America, però.
Sì, in realtà, per essere proprio precisi e spaccati, sì, la Babilonia nella Bibbia adesso è l'America. Però quello è, diciamo... Sto parafrasando, sto facendo un esempio.
Mm-hmm. Quindi facendo così Geremia si è messo tutti contro di lui.
Tutti contro di lui, lo chiamavano traditore, tu fai la parte di Babilonia, lo volevano uccidere, l'hanno buttato in un pozzo infatti.
Wow.
Allora, torniamo a Geremia, andare al verso 9, perché il Signore sta parlando a Israele qua, al 9.
Perciò non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri maghi, né i vostri stregoni, che vi dicono non sarete asserviti al re di Babilonia. Geremia 27, verso 9.
Capito? Perché la verità è che Israele sarà asservita, capito, dalla Russia, dagli islamici.
Sì.
Va bene? Sarà invasa ai tempi subito prima di Armageddon, cioè Armageddon è una valle che si trova a nord di Israele, no? Vicino a Nazareth, una valle enorme, e ci saranno 200 milioni di soldati lì dall'anticristo, e Israele sarà asservita, io dico breve tempo, ma sarà una ripetizione della storia che Israele era asservita. Il profeta Geremia dice dovete asservirvi a Babilonia, quindi a Israele chi vuole glielo può dire, dovete asservirvi all'anticristo, agli islamici, alla Russia, alla Cina, alle 10 nazioni europee che arriveranno.
Ma tu credi questo?
È nella Bibbia.
Sì, ma non ancora, non possono asservirsi ancora perché sarebbero distrutti troppo presto.
Ma io non l'ho detto questo.
Ah, ok.
Non ho detto che è il momento di predicare questo.
Mm-hmm.
Arriverà quel tempo. Allora, vai, Proverbi 16,4.
Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Proverbi 16, verso 4.
Quindi, applicato alla situazione politica di oggi, si potrebbe leggere, il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche la empia America per il giorno della sventura. Cioè, sta usando l'America per bloccare l'Iran. Perché l'America è malvagia, qui non ci piove, però l'America non ha minacciato di usare le sue armi contro per cancellare Israele, il genocidio. L'Iran sì.
Infatti Trump ha appena detto che non userà le atomiche in Iran.
Sì, no, perché le capre lo accusano, dice ah lui vuole bombardare con l'atomica l'Iran. Lui non ha mai detto questo.
No.
Però le capre, i giornali, quelli della sera, la stampa, eccetera, altre capre così. Cioè sarebbero i comunisti, i marxisti, le sinistre. Dicono Trump vuole usare le atomiche contro l'Iran, non è mica vero. Trump sarà pazzo, non mi meraviglierei, però non così pazzo. Va bene?
Sì.
Quindi il Signore ha usato ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. L'America è empia, malvagia, però nel giorno della sventura, quando c'è da punire un'altra nazione più sventurata, più malvagia, Dio può usare l'America. E dopo arriverà il giorno dell'America, tranquille, non siamo trumpisti, vabbè, non siamo neanche fascisti, niente, noi siamo di Gesù. Ma voi sapete le critiche che ricevo io.
Quindi il punto che stai facendo è che il Signore sta usando l'America per aiutare Israele, altrimenti Israele sarebbe distrutta prima del tempo. Il tempo di Israele di essere punita verrà, secondo le profezie, non ancora.
Verrà. Verrà, sarà invasa, sì, ma secondo i miei calcoli che ho fatto, sto facendo un libro adesso, Il tempo della fine, che sarà siamo in attesa del copyright, burocrazia al massimo, stiamo pregando ogni giorno. Pregate con noi che sbloccano il copyright. E ho calcolato che Anticristo e i 200 milioni al seguito invaderanno Israele e poi conquisteranno Gerusalemme. La conquista di Gerusalemme, ho calcolato, dovrebbe essere meno di una settimana. Secondo, questo dico io, non il Signore, non c'è scritto nella Bibbia, però io ho calcolato, secondo i miei calcoli, che sospetto sono giusti, meno di una settimana che l'Anticristo, perché dice in Zaccaria 14, violenteranno le donne, attaccheranno Gerusalemme, la conquisteranno, Zaccaria 14. Avanti, Angela.
Sì, continua il messaggio di Franco?
Allora...
Ti leggo una parte?
Sì.
Dice, con la potenza che ha l'America, ha paura di una bomba atomica iraniana, con tutti i missili intercettazioni che hanno? Cioè, non dovrebbero fare
senti,
una guerra.
Io qui c'ho un vicino di casa, no?
Sì.
Va bene. E allora lui... Io non ho paura di lui. Però se so che sta preparando una bomba contro di me, io farei qualcosa... Come minimo traslocherei. Capito? C'è un vicino di casa qui che è un tipo drastico. C'ha 5 fucili in casa. Capito? C'ha 5 fucili, non sono neanche sono dichiarati, eccetera. Cioè, a fare i suoi. Noi non avevamo i fucili da caccia, ci stiamo liberando, ci siamo stancati, va bene.
Quindi allora, se tuo vicino farebbe una bomba e tu sapessi che è contro di
te... Me ne vado, siccome io non credo nella violenza, taglio la corda. Mm-hmm. Allora, cos'è che tu chiedevi?
Che non è giustificato che l'America fa la guerra con l'Iran con la scusa che sì, ma dobbiamo fermare la bomba atomica iraniana. Con tutti i missili intercettazioni che l'America ha, non dovrebbe avere paura di una bomba atomica iraniana.
Ma come missili di intercettazione? Ma sei sicuro che vuoi aspettare che una nazione con un governo terrorista, come c'ha l'Iran, che sostiene il terrorismo e dichiaratamente vuole cancellare Israele, va bene, e decide di costruirsi anche le bombe atomiche, e la tua difesa dice, tranquillo, arriva la portiera americana, alcune navi intercettano loro. Ma hai idea di quanti missili iraniani Israele e l'America non sono in grado di intercettare, lo sai? Guarda, giusto per spiegare, caro Franco, Angelina, ti ho dato 3 articoli di giornale lì, no?
Sì.
Vuoi andare lì?
Sì, questi sono recenti di questa guerra.
No, questi sono di questa mattina.
Rai News dice, missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad.
Delle città israeliane vengono colpite dai missili iraniani. Cosa vuoi intercettare? Sì, intercetti, ma non è che non esiste uno scudo che le intercetta tutte. Sarebbe facile la vita. E no, vai, c'è un altro giornale, si chiama Shalom It, deve essere il giornale ebraico, credo.
Missili iraniani colpiscono Tel Aviv. Dice, non tutti i missili sono stati intercettati. Alcune hanno raggiunto zone abitate, causando danni a edifici e veicoli e ferendo diversi civili.
Ora, questi qui sono, secondo la loro religione, se muori ci sono 70 vergini che ti aspettano, tutte annoiate. Quindi per loro morire, in teoria, è una cosa migliore. Quindi te vuoi andare a metterti con questa gente qui che per loro morire non è come se moriamo noi che sappiamo che è sbagliato. Loro, il loro Dio gli dice morite, morite, combattete, se morite combattendo ci sono 70 vergini qua che non fanno niente. E tu vuoi aspettare che questi qui c'hanno la Tommy? Ma caro Franco, io ti voglio bene, ma come faccio a essere d'accordo con voi, benedetti? Siete fuori binario. Io sono contro le guerre, Dio contro le guerre. Però mettiti un pochettino nella politica mondiale di oggi, che nella Bibbia non seguono. Cioè uno si costruisce la bomba atomica in Iran, Israele e l'America, dice no, bomba atomica no, perché? Perché no? Tutti sì e noi no, tutti sì e voi no. Perché? Perché voi siete gli unici che avete dichiarato ufficialmente che volete cancellare Israele, è vero genocidio.
E non solo Israele, poi dopo Israele anche la grande Satana America, così la chiamano la grande Satana.
Sì.
E poi perché no anche i cristiani di Europa, perché fermarsi solo a Israele?
E certo, guarda, vai a Diane Cronos.
Perché questi credono nella violenza.
Quasi qua, caro mio.
Adene Cronos dice: Iran, i missili spaventano l'Europa e l'Italia.
Ecco, quindi, e questi sono, sono i primi tre che ho trovato, perché c'erano 100.000 articoli su, su Google, mica c'ho tempo di andare. Capito? Allora, insomma, un'atomica tira l'altra, e se l'America la dovesse usare, lo farebbe anche la Russia. Cioè, se, se l'Iran usa le atomiche, è logico, Israele ce l'ha anche lei,
si
difende. L'America gli dà una mano. E la Russia cosa fa? E la Russia probabilmente le usa anche la Russia. Sì, ci arriveranno le guerre atomiche, la Bibbia lo dice, ma non puoi condannare Nebuchadnezzar e Babilonia che ha distrutto Israele per punirla. Infatti l'ha mandato Dio. E io non sarei sorpreso che Dio manda l'America a punire e fermare l'Iran che si costruisca le bombe atomiche. Anzi, è fuori dalla guerra. No, sono contro le guerre, sono contro specialmente le guerre atomiche. Che altro c'è? Cos'è che tu volevi dire?
Che sono d'accordo che Iran, avendo una politica di violenza e religiosa, di promuovere la loro religione con violenza, non si fermerebbe solo a Israele,
perché
ma continuerebbe con altre nazioni.
Sì, loro hanno una religione che, secondo Maometto, bisogna propagarla, non con l'amore di Gesù,
no,
il Vangelo, poi la traguardo, ma propagarla tagliando le teste, uccidendo.
E già lo fanno anche in Europa attraverso gli atti di terrorismo. Se avrebbero potere nucleare, non si fermerebbero solo a piccoli atti di terrorismo qua e là?
Sì, cominciano i ricatti, prendono una bomba atomica su una valigetta, la portano a Londra, a Milano, a Roma, dove vogliono, fanno saltare la città e dice: e c'è un'altra valigetta in un'altra città che non vi diciamo, se non fate questo, 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 questo e questo. Perché così dice il Corano. E il Corano dice così. Uccidete i cristiani ebrei ovunque li incontrate se non pagano la tassa. Dice le scritture, ve le posso mandare. Amen. Allora, io non parlo del popolo iraniano che non sostiene questi terroristi al governo. Popolo iraniano che ha protestato recentemente per le strade.
Mm-hmm.
E che per questo l'oppressivo regime iraniano ha massacrato, attenzione, quasi 50.000 che protestavano, uccisi.
Ai, ai, ai.
Che Gaza dicono che lì sono morti non si sa quanti, perché abbiamo le statistiche solo di Hamas, perché lì scudi umani si nascondevano in ospedali, insomma lì, l'Israele ha sbagliato, però quelli là usavano ospedale come scudi umani. Ma questi iraniani vanno nelle strade a sparare e uccidere i manifestanti, 50.000 che protestavano. Ma da tutte le apparenze questo è l'Islam.
Poi una cosa che Franco ha detto, che avrebbero, l'America avrebbe potuto aspettare, almeno aspettare una volta certi che Iran avesse costruita la bomba atomica e allora attaccare.
Ah sì. Quindi se c'è un serial killer che dice adesso metto la pallottola in canna per venire a cercarti e ucciderti, però la pistola non ce l'ho, da andare a comprarla, tu cosa fai? Aspetti lì, vediamo. Quando mi spara allora io reagirò. No, ma io vado di corsa dalla polizia e dico andate a cercare questo
sì.
qua.
Se ti minaccia
sto
di
disgraziato
nuovo,
che adesso sta comprando una pistola per spararmi.
E ti ha minacciato in modo chiaro e diretto, certo che fai qualcosa.
Guarda, non sono d'accordo ad aspettare che costruisce la bomba atomica, ma gli altri ce l'hanno. Sì, ma gli altri non vanno in giro a dire che vogliono fare il genocidio degli ebrei. Se gli alleati della Seconda Guerra Mondiale avessero ragionato così, aspettato che Hitler avesse finito di preparare la sua bomba atomica che la stava facendo, ora in Europa parleremmo tedesco. Capito? Tira quattro bombe atomiche, una su Londra, una su dove vuole lui, capito? Una in una valigetta alla porta Manhattan a New York, e basta, si arrendono tutti, no? E l'altra valigetta dove sarà? Londra. Se gli alleati ragionavano così, Hitler avrebbe vinto, no? Sto dicendo che sono d'accordo con la presente guerra, cioè Israele contro l'Iran. Sto dicendo che la Seconda Guerra Mondiale contro Hitler è stata giusta. Non giudico. I cristiani hanno vinto il mondo senza guerra. Dio contro tutta la guerra.
Ma questi non sono cristiani.
Io avrei predicato il Vangelo come fece la prima chiesa cristiana a Roma, contro i romani. Mm-hmm. Capito? Sto solo dicendo che, volendosi costruire l'atomica, l'Iran ha provocato quello che succede.
Ma allora, politicamente parlando, non da punto di vista cristiano, che qui nessuno segue il Vangelo, questa guerra contro l'Iran è giusta?
No, Dio è contro tutte le guerre. Io sto parlando, prima parlavo a livello politico, è logico che la Israele e l'America reagiscono. E tu metti, costruisci una bomba atomica e quello là ti, scusa, viene lì e dice no, scusa, non è educato che costruisce una bomba atomica. Ma lo fanno tutti, sì, però nessuno come te c'è scritto, il Vangelo a dichiarare che vuoi fare genocidio contro Israele e adesso ti vuoi fornire anche di atomiche. Poi tra l'altro c'è un libro religioso, il Corano, che dice che se muori è meglio. E buonanotte! Fin quando un paese musulmano come il Pakistan è moderato, c'ha l'atomica Pakistan, però è moderato, non ha minacciato nessuno. Questo qua con la bocca grande, prima ancora di averla, apre la bocca e dice voglio fare il genocidio di Israele. E Israele dice allora aspetta un attimo la Peppa. Scusa, non è che Israele, meno male che non ragiona come c'è. Aspetta che si finisce la bomba atomica e poi vediamo. Ma stiamo scherzando. Allora, Dio contro tutte le guerre. Io dico solo che l'Iran ha provocato tutto. E con il suo terrorismo e il suo volere costruirsi l'atomica. È logico che le nazioni che hanno il potere, anche se ingiustamente, però ce l'hanno il potere, è logico che, come l'America, è logico che attaccano le nazioni che la cui politica le minaccia, ma questo devi aspettartelo, no? Cioè non vai a svegliare l'orso, a schiacciare il piede dell'orso che dorme. Né l'orso della Russia, né l'orso dell'America. Sto solo spiegando le radici dei presenti mali. Con i suoi attacchi terroristici, l'Iran ha provocato l'America e ha provocato Israele con il suo terrorismo. Va bene? E quindi ha provocato questa guerra. Dio è contro tutta la guerra, ma mica stiamo discutendo che adesso il Vangelo è cambiato. Il Vangelo rimane lo stesso. Dio è contro le guerre. Ma se una nazione semina provocazione come i 40 anni di terrorismo iraniano, è logico che l'America e Israele, per malvagie che possano essere, reagiscano. E infatti hanno reagito per fermare l'Iran, che ha ufficialmente dichiarato di voler cancellare Israele. Guarda, lo possiamo leggere.
Il giornale Shalom dice: Iran presentato disegno di legge per eliminare Israele entro il 2041. È stato presentato al Parlamento iraniano un disegno di legge che obbligherebbe i successivi governi ad eliminare Israele entro 20 anni. Retorica della guida suprema. Ali Khamenei ha spesso descritto Israele come un tumore canceroso che deve essere rimosso, predicendo la scomparsa di Israele e degli ebrei. E sempre lo stesso giornale Shalom. In sintesi, la distruzione di Israele non è scritta nella Costituzione, ma è un obiettivo centrale della politica estera e della retorica della Repubblica Islamica dal 1979.
Io credo che chiunque decide di costruire l'atomica, compreso Iran e Israele, non sono né persone normali, non sono veri cristiani, quindi sono fuori del giudizio cristiano di Dio, non sono benedetti da Dio, compreso Russia, America e tutti. Non stiamo parlando qui che gli altri possono avere atomiche perché non sono come l'Iran. No, Dio è contro. Non è Vangelo. Riguardo Trump, io non ho mai detto che Trump è buono. Non sono trumpiano, non sono politico. Dio è al di sopra della politica, lo voglio essere anch'io. Cioè, Trump sarà malvagio quanto vuoi, ma Dio lo ha usato per riconoscere Gerusalemme.
Perché è importante riconoscere Gerusalemme?
È importantissimo, perché era profetizzato, era chi conosce le profezie e sa che questa è la volontà di Dio. Vedi, Apocalisse 11, ci sono due profeti che sono lì a Gerusalemme a dare la verità a tutto il mondo. Io non ho certo parlato di innalzare Trump, le sue possibili esperienze, cioè lei ha avuto esperienze terribili con le prostitute e altri problemi. Noi siamo cristiani, non trumpiani. Qualcuno scrive e dice, voi avete detto due parole a favore di Trump? Ma no, se Trump va a Israele e riconosce Gerusalemme, dico ha fatto bene. Va bene, benissimo, secondo la Bibbia, e poi tutto il resto no, non vuol dire approvare tutto il resto. Quindi siamo cristiani, non siamo né trumpiani, né socialisti, né fascisti. Va bene, comunque destra e sinistra per me sono parte dello stesso inganno, per chiarire qualcuno che ha qualche equivoco per la zucca, che pensa che frate Giuseppe, no, frate Giuseppe non è politico, parla di politica per dire com'è del diavolo. E comunque, diciamo, Dio userà il diavolo, userà l'anticristo per organizzare le sue cose al tempo della fine, parte da 7 anni. E comunque, anche se Dio vuole usare chiunque, dicevo anche il diavolo, per bloccare le armi atomiche in Iran e in altri posti, l'idea è buona. Dio ha usato la Babilonia, che era del diavolo, per punire Israele. Cioè Dio a volte usa cose radicali, va bene? Ma e magari io spererei che eliminassero anche tutte le altre bombe atomiche, non sarà possibile, ci vorrà il rapimento, ci vorrà Armageddon, ma quel giorno arriverà.
Amen.
E se adesso riescono a limitare la nazione più minacciosa, più terrorista, più l'Iran, va bene, insomma, è meglio di niente, cominciate a fermare quella. Va bene, se non si può la perfezione, almeno un passo giusto verso la direzione giusta. Quindi abbandoniamo qualsiasi barricata di destra o di sinistra e studiamo meglio cosa dice Dio nella sua parola. Fratelli, togliete gli occhi dalla politica, non capiremo niente se cerchiamo di analizzare la situazione mondiale attraverso la politica del Corriere della Sera, della Repubblica, della Stampa, i giornali comunisti e socialisti, eccetera. Non capiremo niente, quella è tutta propaganda.
Leggo un altro passaggio dal commento di Franco che dice: per quanto riguarda Israele, sul fatto che si ravvederà, ma non è che siamo noi a stabilire che devono attaccare per difendersi perché Dio dovrà salvarli. Come e quando avverrà, sarà Dio a stabilirlo nei tempi e nei modi non conosciuti a noi. È inutile che state a difendere Israele perché Dio ha stabilito che sarà salvato.
Quindi diventiamo calvinisti, è tutto predestinato. Ma Gesù non operava così. Gesù non andava in giro a dire è inutile questo, è inutile quello, perché tanto è Dio, Dio farà. Cioè, ma oggi ci sono atei che si nascondono dietro Dio. Ci sono cristiani nominali che si nascondono dietro Dio, ci penserà Lui, noi stiamo qua seduti a fare niente. Io personalmente avrei difeso qualsiasi nazione minacciata di genocidio, non solo Israele, ma avrei difeso anche l'Iran. Va bene, l'Iran va in giro a minacciare Israele, difende Israele. Se l'Iran minacciasse l'Italia, difenderei l'Italia.
Certo.
Non si minaccia, chiudere la bocca. E adesso vogliono anche l'atomica. E grazie, che altro vuoi? Che alzo le braccia e tu spari? Cioè comunque, il tuo punto di vista, caro Franco, non credo che sia sbagliato, troppo sbagliato. Non credo che sia. Cioè, la politica è un po' come le cocuzze, cioè non è possibile di avere sempre la stessa opinione. La guerra con l'Iran è un guazzabuglio politico, meglio starne fuori. Non cercare di vedere, sempre andare alla parola. Perché nella politica la ragione adesso è di qua, adesso è di là, ora ha ragione questo politico, ora ha torto, ora lo stesso politico ha cambiato idea, ora Trump ha ragione, domani torto. Io credo che sia bene di non essere mai dogmatici in politica, va bene, perché quello che sembra oggi non è domani. Tranne che con le scritture lì possiamo essere dogmatici, come ad esempio le scritture dice che Israele si convertirà alla venuta di Gesù e che tornerà a far parte del popolo di Dio. Ma queste promesse nella Bibbia non ci sono riguardo a Maometto e i musulmani. Dicevo, queste promesse non ci sono riguardo a Maometto e i musulmani. La loro conversione sarà come Dio vorrà, tutto nelle sue mani. Comunque, ci sono moltissime testimonianze di musulmani che si stanno convertendo. Quindi la Bibbia promette, annuncia che Israele si convertirà, ma questo però non riguarda i musulmani. Quindi attenzione che gli occhi del Signore sono puntati su Israele, quella che si convertirà. Perché Israele ha fatto degli sbagli madornali, anche del diavolo, eccetera. Ma non tutta Israele è del diavolo. C'è una Israele che è come la discendenza che è arrivata a Maria, e poi a Gesù, e poi via. Cioè c'è una discendenza spirituale che proviene da Abramo, che non hanno niente a che fare con Gaza, le guerre, le uccisioni, il bambino che nella foto morto, che il Papa va in giro, adesso non so, la metterà vicino alle foto dei santi, non so cosa farà. Comunque ci sono tante testimonianze di musulmani che si stanno convertendo, buona notizia. È profetizzato anche che Israele si convertirà, ma prima di arrivare a quel santo giorno, chissà le orribili guerre che avverranno. E la Bibbia ne profetizza anche di atomiche di guerra, vedi Apocalisse capitolo 8 e 9.
Ma tu pensi che Netanyahu si convertirà?
È quello che penso io. Non
no, ma hai detto Israele si convertirà, allora anche Netanyahu fermerà le guerre, ma si pentirà.
Ma ti pare che adesso metto i cartellini su chi si converte? Ma c'ho altri problemi a cui pensare. Ma, no, scusa, non fare queste domande qui. Capito? Purtroppo non tutta Israele si convertirà, una parte di Israele rifiuterà di convertirsi, perché come è scritto nelle profezie, la maggior parte degli ebrei non si convertiranno, è profetizzato, la maggioranza degli ebrei non si convertiranno. La Bibbia ci dà anche il numero, va bene, la Bibbia ci dà anche le proporzioni di quanti ebrei si convertiranno, ma per la precisione un terzo.
E gli altri due terzi?
Gli altri due terzi muoiono, vengono distrutti.
Ah sì?
Sì, perché ci saranno guerre. Guarda, leggilo nelle...
Ma dove dice Paolo nel libro di Romani, tutto Israele si convertirà. È perché tutti i rimasti si convertiranno? Quelli che non muoiono convertono?
Esatto, quelli che rimangono dopo che gli altri muoiono.
Ah, in quel senso?
Eh sì, perché così dicono le profezie. Andiamo alle profezie?
Sì.
Zaccaria 13, 2 a 9.
In quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione. Anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese.
Vedi, adesso Israele è pieno di spiriti immondi, è pieno di idoli, gente che va in giro mezza nuda per le strade. Io sono libero, liberissimo, eccomi, guarda come sono libero. E ci sono spiriti immondi in Israele e poi spiriti di politica, spiriti di tutti i colori. Andiamo, salta giù verso 8.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato.
Allora qui ti dà il numero, capito? Ti ho detto prima che le profezie danno più o meno la quantità. Dice due terzi verranno sterminati, periranno, dice, un terzo sarà lasciato. Va bene, quindi quando io parlo bene di Israele, sto parlando di quel terzo. Quando io parlo male, parlo dei due terzi.
Ma quelli due terzi non è che non si convertono, non hanno la possibilità perché muoiono.
Eh no, Dio, però Gesù cosa dice? Gesù dice tutti i capelli del tuo capo sono contati. Non è che muoiono che Dio non lo sa. Non è che a Sodoma è morto qualcuno che Dio non lo sapeva. Capite? Dio sa separare... Andiamo avanti, verso 9.
Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13, versi 2, 8 e 9.
Ci siamo? Quindi solo il terzo di Israele sarà salvato. Quindi a volte parliamo male di Israele e ci riferiamo alle capre, i due terzi. A volte parliamo bene di Israele e ci riferiamo al terzo che si convertirà.
Ma dove dice che si convertirà?
In Zaccaria 12, 10.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12, verso 10.
Capito? Qui
si questo è chiaro, sì.
Questo qui è il rapimento, capito? Vedranno Gesù. Qui praticamente ripete la stessa parola che Gesù disse in Matteo 24, 29 al 31. Cosa dice? Che piangeranno, ci sarà un grande lutto, ci sarà, perché vedranno, caspita, ma noi abbiamo crocifisso il Messia, sì. Abbiamo ucciso il figlio di Dio, sì. E piangeranno, ci sarà grande lutto. Apocalisse 11, 13, cosa dice? Parla ancora di un parallelo di quello che hai letto.
Dice, in quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11, 13.
Ci siamo?
Sì.
Quelli che muoiono fanno parte dei due terzi che sarebbero morti. Capito? Il Signore, sì, dice, tutti i capelli del tuo capo sono contati. Tranquillo, non muore nessuno che Dio non lo sappia.
Amen.
Un bambino abortito, un bambino, un aborto volontario, un bambino che muore. Dio lo sa, Dio lo sa. C'è gente che ha avuto esperienze in cielo, è andata in cielo, esperienze dopo la morte, e ha incontrato il fratellino che era morto, era morto di un aborto come si dice, spontaneo.
Credo di sì, sì.
Sì.
Involontario.
No, aborto spontaneo, Deborah, miscarriage. Cioè un aborto spontaneo, ma Deborah non ne abbiamo avuto uno, se no avremmo avuto 7 figlie. Ah, grazie Signore. Allora, dobbiamo mai fare il tifo per nessuno, né per Trump, né l'America, né l'Iran, socialismo, o socialismo mondiale, o il fascismo, Putin, o Netanyahu, neanche per Israele, come fanno certe chiese evangeliche, loro fanno un mazzo di tutte le erbe, ma le chiese evangeliche non capiscono, perlomeno quello che predicano queste cose, che Israele non può innalzare tutta Israele, devi andare proprio con le profezie e vedere un terzo si convertiranno, ma questi evangelici vanno lì, li innalzano adesso bandiere israeliane nelle chiese, no, siete fuori binario, amici evangelici. Guarda, qui ho trovato un articolo del Corriere della Sera, che parla che Gesù non è molto popolare in Israele. Vuoi dare quell'articolo lì?
Sì, dice, Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano. L'esercito dice, lo abbiamo identificato. Pizzaballa dice, profonda indignazione.
Questa è una personalità cattolica. E che poi c'è un altro giornale sotto con la foto del... La foto del soldato israeliano con una ascia, una grande ascia che colpisce Gesù, il crocifisso di Gesù.
Ma come gli dà fastidio questa statua?
Libano Meridionale, leggi?
Statua di Gesù distrutta dai soldati israeliani. È solo la punta dell'iceberg.
Cioè, solo la punta dell'iceberg vuol dire che in Israele è diffusa la mentalità di odiare Gesù. Ci sono questi rabbini, cioè i moderni farisei, insomma, che predicano contro Gesù in continuazione. Poi cosa dice?
30 giorni di carcere militare al soldato che ha distrutto la statua di Gesù. E stessa sanzione per il soldato che l'ha fotografato. Il governo Netanyahu pensano così di chiudere l'incidente. Ma la vicenda è il segno di un problema molto più ampio di attacco ai cristiani.
Amen e amen. E allora, sì, perché Netanyahu sa che ci sono molti evangelici che sostengono Israele, quindi non ha bisogno di un soldato fuori di testa che va a prendere a martellata la statua di Gesù. E loro l'ha messo in prigione per 30 giorni. Ma se questo qui non si pente, è altro che 30 giorni. Guarda, qui c'è un altro giornale, La Verità, giornale italiano. C'è un altro articolo, mi legge anche quello lì.
I nostri riportano Cristo in Libano.
Ecco, qui c'è la foto che stanno cristiani che portano, siamo dei preti qui, portano la, Gesù crocifisso in croce, lo riportano.
Sono stati gli italiani,
sì,
che hanno regalato
in Libano. Cioè, praticamente,
io pensavo che Netanyahu regalerà una statua per rimpiazzare quella distrutta, ma di ebrei niente.
E invece ha messo in prigione i suoi soldati, ma non ha fatto niente.
Gli italiani lo hanno fatto.
Italiani, no, ma Netanyahu non è cristiano. Netanyahu li predica abbastanza contro il cristianesimo sotto, eh. Allora, io dico questo, chi semina vento, dice la Bibbia, raccoglie tempesta. Insomma, mietiamo quello che seminiamo. Ed ecco qui, puntuale, la parola di Dio che si adempie. Capito? Il diavolo sghignazzava a vedere quell'uomo colpire Gesù. Ma ecco che Gesù sta ricevendo una meravigliosa, impagabile pubblicità mondiale.
Amen, è vero.
Hai capito? Gloria a Dio.
È vero, è vero.
Come disse un agente pubblicitario, che uno si lamentava, ci stanno parlando contro sui giornali. E l'agente pubblicitario disse, non esiste la cattiva pubblicità, basta che parlano di te, va tutto bene. Quindi questo soldato che ha colpito Gesù col martellaccio, praticamente non c'è giornale al mondo che non ne parla, stanno parlando di Gesù. E molti dicono, ma però è una cretinata andare lì a prendere martellate. Va bene. Israele è ancora oggi nella condizione di quando fecero crocifiggere Gesù. Perché appunto i giornali dicono, è solo la cima dell'iceberg. Cioè in tutto Israele che c'è, sono i rabbini maestri ebraici, cioè i farisei. Cioè vanno in giro a predicare contro Gesù, in continuazione. Per loro Gesù è una grande maledizione. Si lamentano in continuazione di Gesù. È per colpa di Gesù che i cristiani hanno preso il mondo e noi siamo quattro gatti. Quattro gatti e otto capre. Un terzo e due terzi. No? Insomma, Israele è ancora oggi come quando Gesù venne perseguitato e ucciso. Incredibile come il mondo ateo, compreso Israele, si accanisce contro Gesù, cioè l'uomo che fu crocifisso ingiustamente, l'uomo che andò dappertutto a fare solo e solo il bene. Persino l'immagine della sua crocifissione, che fu un crimine perché era innocente, dà fastidio al mondo.
È vero.
Cioè il mondo, i demoni sono terrorizzati di un uomo che è morto ingiustamente. Eppure cosa ha fatto Gesù? Se non solo il bene, guarito gli ammalati, liberato dei demoni. Atti 10:38 parla di questo. Andiamo lì, Angelina.
Sì. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Atti 10:38.
Amen. Dio ti benedica, Franco. Che il Signore ti benedica nella tua evangelizzazione. Amen.
Amen.
Amen. Il Tempio, Angelina.
Il Tempio?
Il Tempio. Andiamo al Tempio?
Sì.
Ecco, io voglio dire questo. Per via della presente apostasia di Israele, Dio dovrà servirsi dell'Anticristo per ricostruire il Tempio. Quindi il diavolo anticristo verrà usato da Dio per ricostruire il terzo tempio. Perché non usa Israele? Non può, perché Israele è in apostasia.
Ma non sarà Israele a costruirlo con il permesso dell'anticristo?
Sì, sì, ma però ha bisogno dell'appoggio dell'anticristo. Mm-hmm. I re di Persia autorizzarono, aiutarono Israele a tornare in Israele, dove ricostruirono il tempio. Ma qui invece di sana pianta, proprio dall'inizio, ci vuole l'anticristo per costruire questo tempio. È lui che deve autorizzare. Se analizziamo le decisioni, il comportamento dei politici in Medio Oriente, cioè c'è da avere mal di testa. Meglio guardare dall'alto, dalle scritture. Cioè è un guazzabuglio che Medio Oriente, che l'anticristo sarà chiamato a risolvere, e lui dovrà risolverlo politicamente, e quindi a colpi di guerre. Ma alla fine, vedi, Armageddon, la situazione gli esploderà in faccia perché torna Gesù Così dice la profezia. Andiamo a Zaccaria 12, verso 3.
In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Zaccaria 12, verso 3.
Infatti le nazioni della terra hanno già cominciato ad essere tutte contro.
È vero, sta succedendo.
C'è tutto intorno, Israele è un'isola, tutti intorno nazioni musulmane contro, che la vogliono distruggere. Se guardi a nord c'è l'Europa che sono contro.
È vero.
Va bene. E poi alla fine tutte le nazioni gli saranno contro. E quindi se tu leggi i giornali, Corriere della Sera, Corriere della Mattina e Corriere del Pomeriggio, tutti quanti ti diranno, ah ma guarda come devi essere uno stupido per parteggiare per Israele. Lo stesso che dicevano a Noè, che stupido costruire una nave che non ha mai piovuto, non aveva mai piovuto. Innanzitutto io voglio dire questo, vi sono, come ho già spiegato, vi sono due Israele. C'è l'Israele delle pecore e l'Israele delle capre. Allora, l'Israele delle pecore si convertirà, il secondo, quello delle capre, non si convertirà. Cioè da qui può sorgere l'equivoco che qualcuno non comprende, che quando parliamo bene di Israele stiamo in effetti riferendoci all'Israele delle pecore, come ho detto, e quando ne parliamo male ci stiamo invece riferendo all'Israele delle capre, come abbiamo detto,
che non si convertirà
e non si convertirà. Quindi capito, non è semplice parlare bene o parlare male, perché la gente non capisce la gente che ci sono due Israele.
Ma dobbiamo specificarlo, perché le capre sono di più che le pecore.
Sì, e le capre sono quelle che prendono le decisioni, sono i capi. Cioè sono i certi politici, i banchieri sionisti, il loro sistema bancario sanguisuga che sfrutta i poveri, cioè quelli come Soros, cioè le multinazionali e quella specie lì, che non hanno proprio niente a che fare con la vera Israele, quella che si convertirà al ritorno di Cristo. La maggioranza dei padroni delle multinazionali sono ebrei, ebrei capre. Ovviamente gli atei non comprenderanno la differenza, visto che non credono in Dio, le sue profezie, il ritorno prossimo di Gesù, possiamo solo evangelizzarli. Quindi assicuriamoci che tutta la nostra Chiesa non sia né dalla parte delle destre, fascismo, né sinistra, socialismo, o di Trump, Meloni. Cercate di non confondervi, amici che ci seguite, o di Putin, eccetera. Dio ce ne liberi. Dobbiamo essere come Gesù, al di sopra, perché è dall'alto della sua parola che il nostro Salvatore ci guida sempre in questa confusione baraonda politica.
Amen.
Allora, se guardiamo indietro per imparare dalla storia, quando Ezra e Zorobabele costruirono il Tempio, che sarebbe il secondo Tempio ebraico, quello distrutto dai Romani, per capirci. Costruirono il Tempio, Ezra e Zorobabele, nel VI secolo avanti Cristo. Potete leggere il libro di Ezra. E poi arriva Neemia nel V secolo avanti Cristo, cioè negli anni 400 prima di Cristo. E Neemia costruisce le mura di Gerusalemme, va bene, e lo dovettero fare con grande opposizione dei loro nemici e delle nazioni intorno. E anche adesso per costruire il terzo tempio c'è la stessa opposizione. Perché? Perché il diavolo, capito? È sempre ostacola. Ma Dio li ha aiutati, Dio li aiuta. Allora Dio tocca il cuore di re Dario e re Ciro di Medo-Persia, va bene, e loro aiutano Israele a costruire il secondo tempio, va bene, l'hanno costruito nel VI secolo. Questo fu possibile perché Israele, dopo 70 anni di schiavitù, Israele era profondamente umiliato e con grande umiltà si comportò davanti a Dio, si comportò in un modo umile in modo ubbidiente, e alla fine Dio lo benedice. Ma adesso è il contrario, adesso Israele si comporta con orgoglio, con superbia.
Sì.
Ed è logico che il diavolo ne approfitta e usa i suoi stessi peccati di Israele contro di lui stesso, come anche fa con ciascuno di noi. Quindi l'America, come la Persia di Ciro, ora difende Israele. Ma Israele la sta un po' troppo spingendo la mano all'America e sta un po' troppo confidando negli armamenti, nel braccio della carne. E tanto che circolano notizie che adesso Israele controlla l'America. E certo, a livello delle banche sioniste, credo che vi sia molta verità. Israele dovrebbe rilassarsi, fare un passo indietro e vedere Dio operare e nel caso combattere, va bene, per Israele, perché Dio opera così, fatti indietro e vedi me combattere. E se devi combattere come nel 48, Dio l'aiuta perché è stato attaccata. Quando Israele è attaccata, Dio l'ha sempre aiutata. Adesso però è Israele che attacca ed è una baraonda, è una confusione. Guarda, perché non lo leggiamo, seconda colonna e cancellina? 20:15.
Yaziel disse, porgete orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice il Signore, non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. 17. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Secondo Cronache 20, verso 15 e 17.
Israele dovrebbe capire queste cose, ma anche noi. Dio dice, tenetevi fermi, non facciamoci agitare da ogni soffio come una canna al vento del diavolo. Israele in queste guerre deve, dovrebbe confidare nel suo Dio, cosa che non sta facendo. Sta confidando nell'America, negli idoli delle armi americane. Grande, grande errore. Israele guarda più alle portaerei americane che non a Dio. Diceva ancora il Signore a Zorobabele, che era incaricato da Dio di dirigere la ricostruzione del Tempio, Tempio che poi lui completa nel 516 avanti Cristo. Andiamo lì, Zaccaria 4, verso 6.
Allora egli mi rispose, e questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele. Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria 4, verso 6.
Cioè Dio stava dicendo che il Tempio doveva essere ricostruito, ma non grazie a guerre, ribellioni forzate, come quando Mosè uccise l'egiziano per liberare gli ebrei. No, gli costarono 40 anni di esilio a Madian. Allora Zorobabele ascolta, non cerca di combattere contro gli oppositori col braccio della carne, come spesso invece fa l'Israele di oggi, e Dio aiuta Zorobabele a completare l'opera. Nel 516 avanti Cristo il Tempio è ultimato.
Mm-hmm.
Dio dice anche al profeta Zaccaria, che era un contemporaneo del profeta Ageo, e insieme questi due profeti, cosiddetti profeti minori, sostenevano Zorobabel nella ricostruzione. Andiamo lì, Zaccaria 6:15.
Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Zaccaria 6, verso 15.
Alleluia, alleluia, alleluia. Questo avverrà se date ascolto veramente alla voce del Signore. Altro che Netanyahu, compagnia bella e compagnia brutta. Dio sta dicendo che solamente se avessero ascoltato la voce del Signore attraverso i suoi profeti, in quel caso erano Zaccaria e Ageo, possiamo leggere i loro libri profetici nella Bibbia, il Tempio sarebbe stato ricostruito loro ubbidirono e la cosa viene. Quello fu il secondo tempio, che dura fino a quando Dio, va bene, per i peccati di Israele, deve poi permettere ai Romani di distruggerlo di nuovo. Qui siamo a 70 d.C., primo secolo, va bene. Cioè, di nuovo il Tempio viene distrutto per la seconda volta. Allora, in base alle profezie, ci sarà un terzo Tempio che viene presto ricostruito. In realtà i tempi, quanto sono in totale i templi, Angela?
Sono quattro?
Quattro.
C'è il primo di Salomone, il secondo questo di
Zorobabele, il terzo dell'anticristo col permesso suo.
Sì, durante la tribolazione, e il quarto è quello del millennio.
È quello del millennio, quindi non tutti sanno che i templi sono quattro.
Saranno quattro, sì.
Saranno quattro, infatti.
E questo terzo dici che il Signore userà l'anticristo per costruirlo.
Il terzo è, in certo senso, il tempio dell'anticristo, per questo che Dio non permetterà che questo tempio perduri durante il millennio, perché è stato contaminato, il diavolo si è seduto nel tempio dicendo io sono Dio, secondo Tessalonicesi 2, 3 e 4.
Anche il secondo tempio, che è stato costruito da Zerubbabele, il Signore ha usato Erode per ampliarlo.
Certo.
Che Erode non era grande credente.
No, però no. Ciò nonostante lo Spirito Santo c'era.
Sì.
Che quando Gesù è morto in croce, lo Spirito Santo è uscito. Mm-hmm. Ora, quindi, anche se naturalmente il vero tempio non è e non sarà mai quello ebraico, va bene, il tempio ebraico non sarà il tempio di Dio, finale, il quale sarà necessario solo per i non salvati. Quelli non salvati dovranno adorare nel tempio.
Nel quarto?
Terzo e quarto.
Terzo e quarto.
Sì, sacrificando animali, capito? I non salvati. Cioè, l'attuale Israele ha bisogno di adorare nel tempio, perché non crede nel tempio spirituale di Cristo, il corpo di Cristo. E allora i non salvati, va bene, che saranno scampati ad Armageddon, e attenzione, vivranno nel millennio, il millennio che giunge a breve, non abbiamo la data, ma a breve, va bene, ci si è detto una generazione, il tempo della fine. E allora il millennio segue Armageddon, la gente del millennio, che gli piaccia o no, dovrà adorare nel quarto tempio che sarà costruito durante il millennio. Frate Giuseppe, tu stai dando i numeri, dov'è sto quarto tempio? I numeri te li do subito, 40-47, questi sono i numeri. Sono i capitoli del profeta Ezechiele, Ezechiele capitolo 40 fino al 47, e la costruzione di un maestosissimo tempio, bellissimo, grandioso, con grandi spazi che l'anticristo non glielo permetterà mai.
Cioè chilometri?
Sì, è una cosa. Chi vuole le misure esatte, vada a Ezechiele capitolo 40 a 47, e lì ci sono le misure del quarto tempio. Perché serve un quarto tempio, Angela?
Ma l'hai spiegato nel passato, io mi ricordo. Lo dico o...?
Sì.
È perché...
Certo.
E perché ci saranno quelli non convertiti durante il millennio che dovranno adorare Dio e dovranno mantenere la legge e andare a Gerusalemme e lì adorare il Signore.
Certo, possiamo. Adesso magari leggiamo qualche scrittura su quello. Guarda, vai da Zaccaria 14, dove dice, alla fine di Zaccaria dice, tutte le nazioni che sono sopravvissute.
Sì.
Ce l'hai o lo cerco io?
Verso 16. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, cioè ad Armageddon, quelli rimasti saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne.
Quindi ogni anno devono venire a Gerusalemme a adorare, hai capito?
Zaccaria 14, verso 16.
Così come adesso vanno alla Mecca a adorare Allah, e invece qui dovranno adorare il vero Dio. Guarda, leggi il verso 12, che parla della distruzione dei popoli che faranno guerra contro Gerusalemme, cioè l'anticristo e le nazioni che lo seguono. Qui siamo a Zaccaria 14, che se l'ho studiato bene, vedete, sta parlando del periodo di Armageddon. Mi leggi il 12?
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Zaccaria 14, 12.
Quindi questo qui sarebbe, questo è come Dio distruggerà quelli che faranno guerra contro Gesù che viene a cavallo. Apocalisse 19, 11, Gesù viene a cavallo. E quelli che gli fanno guerra contro Gesù che viene a cavallo vengono uccisi in questo modo. La carne si consumerà mentre stanno in piedi. Caspita, oh! E lì sono 200 milioni, eh? Infatti la battaglia, leggiamo in Daniele 12, la battaglia dura 45 giorni. Mm. Bene, e allora rileggiamo verso 16, che è la continuazione, no?
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14, verso 16. E questo sarà nel quarto tempio. Verranno durante il millennio al quarto
tempio
per
adorare.
Sì, lì non
c'è scritto, ma lì dovranno costruire il quarto tempio.
Sì, perché vanno a Gerusalemme dove? Per adorare al tempio.
È logico. Quindi dovranno mandare, tutte le nazioni dovranno mandare una delegazione. Va bene, lì non c'è scritto delegazione, ma lo indovino io, perché non è che possano andare miliardi. Andranno lì tutti gli anni, mentre i musulmani devono andare alla Mecca una volta nella vita, quindi tutti devono andarci.
Ma non lo faranno durante il millennio i musulmani?
No, sto cercando di dare un esempio, c'è Angela che mi guarda storto.
Sorry.
No, è un esempio, come i musulmani vanno adesso
sì,
alla Mecca, e lì c'è una pietra nera che adorano.
Una pietra nera.
Dicono che non adorano oggetti, però lì c'è una pietra che adorano. Ecco, una volta nel corso della vita un musulmano è obbligato ad andare alla Mecca, invece qui no, qui dice tutti gli anni, siccome sappiamo che miliardi e miliardi non possono andare ogni anno, è logico. E allora io dico, suppongo, va bene, questo dico io, non il Signore, manderanno una delegazione, una rappresentanza. L'Italia manderà Meloni, per esempio.
Oh, se ci sarà Meloni, sì.
Non credo che ci sarà. Comunque, siccome Gesù torna presto, Meloni sarà in giro ancora, dico io. Va bene?
Sì, andranno a Gerusalemme al Tempio, che Tempio, hai detto, possiamo leggere la sua descrizione in Ezechiele, capitoli da 40 a 47.
A 47, lì ti dà la descrizione, ti dà proprio i metri di misura, quanti metri sarà largo, quanti
Guarda,
metri...
Guarda, dice che the total sanctuary will be 1.6 kilometers by 1.6 kilometers.
E allora hai trovato le misure?
Sì, the total sanctuary of the temple itself only.
The total what?
The building of the temple.
Allora,
will be...
Angela, solerte Angela.
No, è così interessante questo.
Mi ha trovato le misure.
È così interessante,
io,
vero?
Scusate, io non le ho trovate, però qui c'è Angela
no,
che...
No, because they're in cubits, but then on Google you can translate
sì,
it into
la kilometers. Misura è in cubiti, però lei è andato al Google, ha tradotto i cubiti in metri. Allora, ridammi i numeri. Fratelli, scrivete questi numeri che non sono dell'8, questi sono come minimo del 9.
The sanctuary, the building itself of the temple... It's 1.6 kilometers.
Allora, il nuovo tempio che sarà costruito nel millennio, tempio numero 4.
1.6 by 1.6.
Allora, il tempio sarà 1,6 km, cioè 1,6 km, scrivetelo, di larghezza per 1,6 km di lunghezza.
Questo è l'edificio.
Questo è l'edificio, il tempio.
But the holy portion of the whole land...
Però tutta la terra che sarà designata questa.
The outer court and everything.
Quindi sarebbe il
cortile esterno.
Il cortile dei gentili e così
tutta
via.
Tutta la zona del tempio sarà 16 chilometri by 16 chilometri.
16 chilometri, quindi 1,6 km il tempio, larghezza
sì.
E lunghezza. E 16 chilometri la larghezza e la lunghezza dell'area adiacente.
Exactly, yeah. Can you believe it's huge?
Capito, ma è una cosa che, caro mio, 16 chilometri, non so, a cavallo, quando ci metti? Alleluia.
Questo sì che è un tempio immenso, bellissimo.
Capito? Cioè, secondo te l'anticristo gli darà questo spazio a Israele?
Sì.
L'anticristo?
Ah no, questo sarà durante il millennio.
Angela, svegliarsi qua.
No. L'anticristo no.
E quindi sto dicendo, l'anticristo darà questo spazio per il terzo tempio, 16 chilometri.
No.
Ma scusa, lì i musulmani hanno un paio di templi lì.
Sì, è vero.
Nella spianata delle moschee, lì hanno un paio di templi, e guai che si avvicina. Ci siamo. Gli darà, adesso decideranno dove fare il tempio ebraico. Io ho un'idea perché, così, ho un'idea.
Allora, lì, dove?
È vicino al... Non sarà nella spianata lì dalle moschee, dove tu sempre dicono che lo fanno lì. No, secondo me lo faranno. Io ho investigato un po', ho studiato così. C'è un spazio vicino, che lì c'è una sorgente. E sembra che il primo tempio sorgeva veramente lì, dove c'era la sorgente, perché con tutti gli animali che ammazzavano, senza sorgente non è possibile, se no navighi nel sangue.
Sì, serve acqua.
Quindi c'è lì a una distanza di, non so se 100, alcune centinaia di metri da dove c'è adesso la moschea di Omer, the Golden Temple, dove c'è il tempio musulmano adesso, cammini 200-300 metri, va bene, lì c'è una sorgente. E c'è uno spazio... Va bene, è uno spazio dove si può fare il tempio. Adesso, però quando torna Gesù, 16 chilometri.
Dopo Armageddon, sì.
Dopo Armageddon, prima deve venire Gesù sul cavallo bianco. Gesù verrà a cavallo di un cavallo. Va bene? Allora, però, voglio concludere con il primo tempio. Qual è il primo tempio, Angela?
Quello di Salomone?
No.
Come no?
Ti sbagli.
Ma qual è il primo? Il tabernacolo di Mosè nel deserto?
Jasmine ha alzato la mano.
The tabernacle?
Il tabernacolo di Mosè nel deserto 40 anni.
Beh, quello cronologicamente sì, ecco. Ma spiritualmente qual è il primo tempio?
Qual è il primo tempio spiritualmente? Il popolo di Dio.
Sei tu.
Dove Gesù Cristo.
Sei tu.
Ok, dove Gesù vive i nostri cuori.
Ecco, vai Primo Corinzi 3:16, Angelina, a cavallo di un cavallo, vai Primo Corinzi 3:16, che sei tu, siamo noi.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Primo Corinzi 3:16.
Angela, qual è il primo tempio?
Siamo noi i cristiani.
Il più importante, perché naturalmente sappiamo che il vero tempio di Dio, quello eterno, è un altro, è il corpo di Cristo, siamo noi, non è quello ebraico e certamente non quello musulmano. Quello ebraico sì, perché lì c'è lo spirito di Yahweh, di Dio. Efesini 2, Angelina, di corsa a verso 20 al 22, di corsa che sono qui. La nostra congregazione si addormenta sulla panca.
2 a 20?
20 a 22.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'intero edificio, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Bello. Efesini 2 da 20 a 22.
Ci siamo?
Siamo noi il tempio, l'edificio costruito pietra con pietra, Gesù è la pietra angolare e noi dobbiamo essere ben collegati insieme per un tempio santo per Dio.
Il primo tempio.
Bellissimo.
Sei tu.
Bello, sì.
Il primo tempio lo puoi vedere, qualunque fratello puoi vederlo in qualunque momento, basta che vai davanti a uno specchio. Quello è il primo. Non solo il primo in ordine di importanza, non cronologicamente. È il primo grande e eterno Tempio di Dio. Allora, avanti ancora col Tempio. Apocalisse 21, 1 a 3, Angela.
Arrivo, 21, 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vide la santa città,
la nuova Gerusalemme,
scendere dal cielo da presso Dio,
pronta come una sposa
adorna per il suo sposo.
E poi cosa sentiamo dal trono?
Udì una gran voce dal trono che diceva:
cosa diceva?
Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini.
Ed egli abiterà?
Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21 da 1 a 3.
Questo è il vero Tempio.
Vero, sì.
Va bene, in Apocalisse 21 dice: io, Giovanni, vidi la santa città Nuova Gerusalemme, e dentro non vidi nessun tempio, nessuna catapecchia cattolica, protestante, testimone di Geova, testimone di qua e testimone di là, mormonica, niente. Gesù Cristo, il suo corpo.
Ma questo, la Nuova Gerusalemme che scende sulla terra, è dopo il millennio, quando il quarto tempio non c'è più?
Esatto. Dopo che la terra è bruciata, dice la terra brucia, Apocalisse 20, verso 9-10, un fuoco dal cielo divora il diavolo e tutti quelli che lo seguono, che sono come la sabbia del mare, lì la terra brucia, va bene? Lo vide anche Pietro, la sua seconda epistola, gli elementi passeranno con grande rumore, dice, Primo Pietro, il secondo Pietro, credo, capitolo 3. E dopo viene, cosa viene dopo Apocalisse 21?
22.
Bravissima.
Facile.
Hai risposto giusto. In Apocalisse 22 vediamo che scende dal cielo. Leggi di nuovo, l'hai appena letto, Apocalisse 21, 1.
2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21, 2.
Alleluia, vedi quelle bellissime spose che entrano a passo lento, sotto lo sguardo innamorato dello sposo che le attende. Va bene, gli anelli pronti. Ecco, questo scenderà dal cielo.
Wow.
E si chiama la sposa di Cristo. Alleluia, preghiamo. Amen. Di farne parte, fratelli.
Amen.
Abbandonare tutto. Va bene, l'olio, fratelli, controllare l'olio ogni giorno. Va bene, è così che come controlliamo l'olio della macchina, anche ogni giorno prima di viaggiare, controlliamo l'olio nella lampada della sposa. Cos'è l'olio? L'olio è l'olio di amare il prossimo, l'olio di amare Dio, amare Gesù, amare la parola, amare la moglie, il marito, i figli. Amare le pecorelle, cercarle, amarle, dargli la salvezza, perché molte delle persone che incontriamo che non sono salvate, alcune di loro si convertiranno e Dio voglia attraverso di me, attraverso di te, e faranno parte delle pietre vive della Nuova Gerusalemme.
Allora si può dire che la Nuova Gerusalemme sarà l'ultimo tempio costruito da noi, da pietre vive?
Sì, così come Neemia costruì le mura, e il secolo prima, Ezra, Zorobabele, ispirati dai profeti Ageo e Zaccaria, costruirono il Tempio. Così noi adesso siamo come Zorobabele. Adesso noi stiamo costruendo ogni anima che evangelizziamo. Per questo che Gesù 3 anni e mezzo se l'è passata a far cosa? Sì, miracoli, guarigioni, secondariamente, sì, ma primariamente a dare la parola della salvezza. Gesù dice: io sono venuto qui per salvare, dare la mia salvezza, dare la salvezza a un mondo dove le chiese, le sinagoghe, avevano reso la salvezza il più difficile possibile, io direi impossibile. In Israele se non veniva Gesù non si salvava nessuno. Va bene, non perché lui è salvatore, perché anche nel Nuovo Testamento Gesù non c'era più nella carne, però loro, gli apostoli, avevano la parola di salvezza che molte chiese della Laodicea cercavano di soffocare. Attenzione! Che il religionismo è fatale, è tossico, è micidiale, è deadly in italiano, micidiale. Il religionismo uccide. Sai quei tralicci d'alta tensione? Non toccare, chi tocca muore 3000 volt. Non è che muori 3000 volte, basta che tu tocchi una volta, sei stecchito. Ci siamo? Gesù è venuto per semplificare, rendere semplice, che un bambino piccolino, 6 anni, capisce. Io ho predicato in scuole. Una volta è venuto, stavo evangelizzando in una città, un paese, è venuto uno e dice: ah, tu sei venuto qui in questa città a predicare quando io andavo a scuola. Avevo 6 anni, 7 anni, non so quando avevo. E io ho ricevuto Gesù, mi sono salvato allora. Capito che era una scuola che io ero andato a predicare.
Grazie Gesù.
E io mi si è allargato il cuore, grazie Gesù, che sono buono a qualcosa almeno, ferro vecchio.
Amen.
Capito, allora gloria a Dio, fratelli.
C'è un altro che ha detto che ogni mattina mentre andava a scuola, un giovane, eri in Romania credo, passava sotto la tua finestra dove tu viveva in qualche appartamento e sentiva sempre i canti con la chitarra, canti di lode, preghiere, e lui ascoltava e si è salvato.
È vero.
E poi l'abbiamo incontrato dopo anni, e lui ti ha dato l'indirizzo della stanza dove lui sempre ascoltava questi canti e dove si è salvato.
È vero, è vero, è vero.
Era Claudio.
Fuori dalla nostra casa si è fermato di giorno ad ascoltare i canti che passava proprio quando noi cantavamo.
Sì.
Insomma, io credo che sarà per via della cocciutaggine della presidente Israele, che non vuole cooperare con nessuno, ma la pena con l'America, perché non senza motivo. È stata per la sua ostinatezza che ha tanto calcato la mano a Gaza, esagerando con le distruzioni, facendosi tanti nemici, anche tra le nazioni europee e in tutto il mondo. E adesso ne paga il prezzo. Cioè, alcuni sono nemici di Israele per motivi sbagliati, eccetera, ma Israele ha cooperato a rendersi tutti nemici. È per questo che per ricostruire il terzo tempio, quello dell'Anticristo, il Signore non potrà usare la fede, l'ubbidienza di Israele, ma Dio dovrà usare il diavolo. Sembra paradosso, no? Ossia, dovrà usare l'Anticristo, la sua politica, cioè il suo patto di 7 anni, solo allora Israele potrà ricostruire il terzo tempio. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché non c'è tempo oggi. La ricostruzione, secondo le profezie, la ricostruzione del terzo tempio, è scritto nelle profezie di Daniele, capitolo 8, ai versetti 13 e 14, leggete e non capite niente perché è scritto in parabola. Vi ricordate quando l'abbiamo insegnato e ci è voluto una buona mezz'oretta? Abbiamo fatto un short del Daniele 8? No.
Non mi ricordo.
La ricostruzione del tempio, forse dobbiamo farlo, cioè ridurlo, condensarlo in 3 minuti. Cioè ci vuole solo un miracolo, però è possibile. L'abbiamo fatto con Daniele 2.
È vero, sì.
E allora, cioè la ricostruzione del terzo tempio dovrebbe iniziare, come dice Daniele capitolo 8, 13 e 14, alla firma del patto dei 7 anni dell'Anticristo. E questo perché senza di quell'accordo gli islamici non concederebbero mai la ricostruzione di un tempio ebraico. Credo che anche Israele dovrà concedere qualcosa di solido all'Anticristo. L'Anticristo dice: va bene, ti faccio fare il tempio, intercedo. Sai che l'Anticristo è un intercessore.
Per il diavolo cosa?
L'Anticristo intercederà con i musulmani per concedere a Israele di fare il tempio, perché lui così o meno si siede e dice: io sono Dio. Capito?
Ho capito, sì.
Ma lui intercede, si va a ruffianare con loro e dice:
their temple, because at least I can sit in it and proclaim myself to be God.
Capito? Cioè, guarda, io ho pregato su tutto questo cosa. Quello che ho sentito, per la verità, è che io personalmente mi ero alquanto impantanato in un insolvibile groviglio, cioè delle politiche di Medio Oriente, dei politici.
Sì.
Ho pregato e ho sentito che semplicemente dovevo abbandonare tutto questo, uscirne e predicare solamente quello che solo che vedevo chiaro nella Bibbia.
Sounds good.
Solo che, sounds good. Solo che Dio, amen. solo quello che Dio mi mostrava, ma mostrato bene e chiaro sulla parola. L'ho fatto e adesso, gloria a Dio, è come se la luce fosse aumentata. La luce della parola sto parlando, perché questa è la nostra chiamata, fratelli, e concludo con questo. Chiudo con questo. Dare e basarci sulla parola, e allora voglio chiudere con questo messaggio. Con la luce di Dio, Angelina, mi aiuti? Gloria a Dio.
Sì.
Andiamo alla luce?
Sì.
Ce l'hai le scritture lì? Vai nel nome di Gesù Cristo con le scritture.
Salmi 119, versi 105 e 130. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Salmi 119, versi 105 e 130. Proverbi 6, 23. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Proverbi 6, 23.
Vuoi camminare nella via della vita? Ricevi correzioni e disciplina. E questo compreso i nostri adolescenti e compresi i miei.
Proverbi 9, versi 4 a 9. Chi è sciocco, venga qua. A quelli che sono privi di senno, dice, venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate, sciocchi, la stoltezza e vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà.
Gloria a Dio.
Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai.
Insegna al giusto.
Insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Proverbi 9, versi 4 a 9.
Alleluia, gloria al Signore. Devo continuare o fammi guardare il tuo sguardo?
No, credo cos'è? Va bene così.
È più no o più no no?
Più va bene così, possiamo fermarci.
Alleluia.
Però è vero quello che dici. Certo dobbiamo studiare gli eventi del mondo nel vista del guardare al futuro, cosa succederà, perché la Bibbia ci dice cosa avviene, e per essere preparati.
Sì, però guardare gli eventi del mondo, ma attenzione.
Però attenzione che poi troppo immischiati nella politica.
Attenzione, devi conoscere la Bibbia, dobbiamo conoscere le profezie, perché sennò siamo noi gli stolti dei quali qui sta parlando. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, allora io passo e chiudo.
Amen. Grazie, grazie. No, ma è stato bello, specialmente l'ultima parte sulla Nuova Gerusalemme, sui quattro tempi. Ma possiamo dire che sono cinque tempi allora?
Perché cinque?
Per la Nuova Gerusalemme è l'ultima.
Ah, perché?
È quella costruita da Dio, che durerà per sempre, che non sarà mai distrutta, la Nuova Gerusalemme.
Il primo tempio.
Salomone.
No, noi.
Noi?
Non cronologicamente, ma per importanza.
Sì.
Siamo noi. Poi c'è, quello... poi c'è il primo cronologico, vai avanti, Salomone.
Primo cronologico Salomone.
Poi Zorobabele.
Secondo Zorobabele.
Ok, ed Ezra. E poi...
Terzo
è quello di...
Dell'Anticristo.
Quello dell'Anticristo.
Che sarà costruito.
Capito? No, non è il tempio dell'Anticristo, ma che l'Anticristo fa... autorizzerà
e lo profanerà
e si siederà lì e dire: ehi, se volete sapere chi è Dio, sono io. E poi però arriva uno a cavallo di un cavallo, Apocalisse 19:11, dice al tempo. Allora guarderà gli angeli, siamo qui, fuoco, tuoni, fulmini, polverone. Alleluia.
E poi durante il millennio ci sarà il quarto tempio.
Il quarto tempio.
Quello immenso di Ezechiele.
Il quarto tempio, che poi è il, diciamo, il quinto, se mettiamo più importante noi siamo...
No, non facciamo confusione, diciamo ordine cronologico.
Cronologico.
Il quarto è quello del millennio.
Alleluia, d'accordo.
Che poi Mattia ha scritto dicendo: la regia di Caserta a confronto del quarto tempio sarà una bazzeccola.
Sai cos'è Caserta? La regia di Caserta.
Cosa è?
È una delle più grandi meraviglie italiane.
Cos'è, un castello?
Lì ci stava il re. Credo che c'era il re. Lì. super bellissima, l'attrazione mondiale. Quindi la reggia, la reggia, il castello di Caserta non è niente paragonato.
Il Tempio di Dio avrà 16 chilometri.
Sì, ma poi c'è uno più grande, Gerusalemme che scende dal cielo, Apocalisse 21.2.
Sì. E poi l'ultimo Tempio, il quinto, sarà la Nuova Gerusalemme, quella che Dio sta costruendo, che durerà per sempre. E le misure di queste sono?
Sono 2200 chilometri di larghezza e di lunghezza e di altezza.
Wow, quello sì.
Cos'è? Sono 1500 miglia in inglese, 2200 chilometri in italiano.
Amazing, 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 huge.
Bene, fratelli, io spero che non vi ho tenuto troppo a lungo, 2 ore. Gloria a Dio, spero che mi amate allo stesso. Hai capito? Anche se io faccio stancare i santi a volte. Va bene, speriamo di no. Vi voglio bene, fratelli. Vi bacio tutti sulla fronte. Un bacionissimo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio, Gesù. Signore, prego una preghiera di saluto, di saluti per i fratelli. Dio vi benedica, fratelli. Il Signore è con voi. Il suo amore è con voi, le sue benedizioni sono con voi. Noi dobbiamo solo essere fedeli, nient'altro. Solo controllare che le lampade sono piene, zeppe, straboccanti dell'olio del nostro amore per Gesù.
Amen.
E numero due, dell'uno per l'altro, per il marito, per la moglie, per i figli, per i genitori, per gli amici, per il prossimo, le persone che possiamo e dobbiamo, e sarebbe bene e sarebbe ispirante evangelizzare. Perché? Perché quello è quello che Gesù ha fatto in continuazione. È venuta una donna una volta e dice: guarisci mia figlia. Dice: io non posso dare il pane ai cani. Cioè, quindi Gesù, la guarigione per lui era, capito, secondario. Quindi fratelli predicatori che avete ministero di guarire, lasciate perdere, non è ministero, non è nella Bibbia, va bene, c'è il dono di guarigione, ma la guarigione, Marco capitolo 16 dice, accompagna la predicazione. Nel nome di Gesù Cristo, Dio vi benedica, siete benedetti,
Amen.
Sarete benedetti,
Amen.
Con la lampada piena d'olio.
Nel nome di
Questa
Gesù.
È una cosa che dobbiamo curare tutti i giorni.
Amen.
Ogni giorno una goccia alla volta, l'acqua una goccia alla volta, buca la pietra.
Amen.
Una goccia alla volta tiene piena la lampada. Fratelli, vi amo tantissimo. Dimmi, perché alzi la mano?
I still have a question. Ho una domanda.
Una
posso?
Domanda?
Riguardo la Nuova Gerusalemme. I go back. Perché ha dimensioni immense, 2200 chilometri. Quando scenderà dal cielo la Nuova
Guarda,
Gerusalemme?
Guarda, per darti un'idea, è più o meno la grandezza della Luna. Va bene? È più grande della Luna.
Quando scenderà dal cielo e verrà sulla Terra, si poserà sulla Terra? O it will remain hanging in the air?
No, si posa sulla Terra.
Si posa sulla Terra.
Eh sì, perché c'ha 12 fondamenta.
E copre 2200 chilometri di distanza.
Di larghezza.
Perché it's going to cover completely Jerusalem and Israel. There's going to be no more
Ma
Israel.
Ma non ci sarà più Gerusalemme, viene bruciata Gerusalemme.
Ah, ok, before the... Yes,
Apocalisse 20, 9 e 10, scende il fuoco del cielo e tutta la superficie del pianeta viene bruciata.
Quindi dopo il millennio la Terra viene bruciata e non esiste più la geografia di oggi.
Non esiste più. Guarda, qui ci sono dei contadini vicino che bruciano... Alla fine del raccolto bruciano le erbacce, capito? Bruciano le erbacce e dice è meglio per la semina dopo. Aratura e semina e dicono che è meglio bruciare le erbacce. Le bruciano, chiedono permesso ai pompieri. E così Dio farà lo stesso col pianeta, brucerà le erbacce. Va bene, la terra brucia, diventerà come il sole. Per un periodo, e tutto, la stratosfera, l'atmosfera, la biosfera, la eccetera sfera, e la superficie, i mari evaporeranno. Non ci sarà, dice il mare non c'è più, dice. A cosa serve l'Atlantico, il Pacifico?
Ma Va bene, brucerà la superficie della Terra, ci sarà un New Earth.
La nuova Terra?
Ci sarà la nuova Terra, ma ci sarà ancora la geografia di oggi? Ci sarà Israele, Italia,
no,
Europa?
No. Il mare non ci sarà più, non serve più l'Atlantico e il Pacifico. Mm-hmm. Noi saremo molto più pacifici senza mare, senza oceano. Sarà tutto nuovo. Io faccio ogni cosa nuova, dice Dio. Apocalisse 21.
E la nuova Gerusalemme dove scenderà?
Ah, tu vuoi le coordinate esatte?
Ma non so.
Ma tu non ti accontenti di poco, però, eh?
Va bene.
Ma le donne, la curiosità, dicono che è femminile. Dicono che la curiosità è donna.
No, io conosco qualcuno che è più curioso di me ed è uomo. È John. John non è qui, non mi sente.
Guarda, questi dettagli... Guarda, parliamone dopo.
Dopo
il millennio, possiamo parlarne dopo il millennio,
sì,
questi
bene,
piccoli dettagli, dove esattamente si posa. Non ti posso dire si poserà sulla Russia, sull'Italia.
Ma si chiama Gerusalemme, Nuova Gerusalemme.
Nuova Gerusalemme.
Quindi si posa dove era la Gerusalemme vecchia.
Chi l'ha detto?
Non lo so.
E se non lo sai, rifletti.
Thank you.
Comunque, Angela cerca sempre di interpretare le domande di tutti.
No, lei, questa è domanda mia. Questa.
Lei vi rappresenta tutti, fratelli. Mandategli qualche benedizione.
Ma anche io ho delle domande, sai? Ecco, sì, va bene, ci fermiamo
ecco
qui.
Entra,
ci fermiamo.
Entra Deborah. Lei sta pattugliando tutto qui. Alleluia. Va bene così?
Va bene, grazie. Fino alla prossima, va bene.
Fratelli, gli ha dato un abbraccio.
Grande e forte, vi amiamo, fratelli.
Fratelli, vi amiamo super.
Amen. Dio vi benedica.
Scrivete!
Amen. Rimanete vicini.
E mi raccomando, amen, quando guardate i nostri video, inoltrate, mandate alla pecora, mm-hmm, di qui e alla pecora di là.
Amen.
Va bene. Google dice che devi mettere anche un like, eccetera. Sapete, io non le ho mai chieste queste cose, però Google le vuole per diffondere i nostri video. Dio vi benedica, gloria a Dio, amen,
ciao,
alleluia.
Ciao a tutti, ciao fratelli. Un abbraccio forte, ciao.
Un abbraccio, un bacio sulla fronte.
Il cielo si apre, ecco il cavallo bianco, Gesù che torna con la sposa al suo fianco. Al suo sguardo severo il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega
con una bella. nemico sconfitto non più fa paura,
ci aspetta solo la gioia futura.
Il diavolo legato con catene dal cielo, le sue menzogne affondano come un relitto nell'oceano. Non seduce più le nazioni per mille anni, non ha più potere per fare i suoi inganni. Gli angeli suonano la tromba con onore, il regno del mondo è passato al Signore. I fedeli hanno sofferto abbastanza, Gesù premia la loro aspettanza.
Vieni anche tu,
sii fedele a Gesù,
unisciti agli eletti,
sarai uno dei suoi diletti.